Buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, da lunedì al venerdì alle ore 9.40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati, su tutti i temi di interesse del momento. Questa puntata di Press Corner la dedichiamo a un tema particolare di approfondimento storico per quanto riguarda la fondazione e l'evoluzione della storia del Partito Comunista Italiano. È un diciamo sempre oggetto ormai trentennale di riflessioni che però meritano sempre approfondimenti e punti di vista nuovi. Ovviamente molti lettori, molti scrittori, anche filosofi o studiosi, letterati, semplicemente anche appassionati di politica, hanno speso, una volta si sarebbe detto fiumi d'inchiostro, adesso forse sarebbe più corretto dire gigabyte o terabyte appunto di informazioni per scrivere il loro punto di vista su questa storia. Io però ne ho scelte un paio che possono in un certo senso ripercorre un cammino iniziato nel 1921 con la scissione nel congresso di Livorno tra il Partito Socialista e appunto il partito stesso comunista. Iniziamo dunque leggendo, ovviamente non poteva essere altrimenti, il manifesto che già nella sua intestazione, lo ricordo sempre, si definisce quotidiano comunista e insomma nell'Italia di oggi non è poco questo tipo di dichiarazione. Ricordare la storia del PC non è memorialismo. Sinistra, dove sei? Questo si chiede Pier Giorgio Ardeni e ovviamente il fatto che ogni volta quando si parla della storia del PC, appunto da Livorno sino al 1991, il passaggio che Occhetto e tutta la sua corrente che fu maggioritaria in quel congresso dal PC, appunto dal Partito Comunista d'Italia al PDS, il Partito Democratico della Sinistra, la famosa quercia che aveva di nuovo ai piedi di essa c'era sempre il simbolo della falce e del martello del fu Partito Comunista, però insomma segnava una netta transizione. Ecco, un difetto è sempre un po' parlare come certe dinamiche per quanto riguarda la storia del Partito Comunista con più tesserati nell'Europa occidentale, non affrontare il tema con una certa attualità, quindi attualizzandolo con le sfide e le criticità del presente, bensì relegarlo alla storia in un certo bianco e nero sbiadito. E questo commento che ho scelto invece va proprio nel senso contrario. Già dal titolo ci dice che non bisogna, quando si parla della storia dei comunisti, della presenza dei comunisti in Italia, fare del semplice memorialismo, bensì attualizzare il discorso e riproporlo con sollecitudine per appunto affrontare quelle emergenze, per affrontare quelle, come ho detto, criticità che sono ben presenti e le contraddizioni che sono ben presenti nella società reale. E andiamo dunque a leggere un po' l'articolo di Ardeni su Il Manifesto, e secondo il quale diciamo l'errore non fu, dopo il passaggio dell'89 di cambiare nome, quindi dalla caduta del muro sino al biennio di transizione 89-91, dove si arrivò al PDS, l'errore non fu quello di cambiare il nome. In realtà si perse di vista l'obiettivo, mutuando quello liberale. La crescita non avrebbe garantito nulla se non a vantaggio del capitale. Ma leggiamolo insieme. Certo, il comunismo è roba d'altri tempi, dice Ardeni. Ormai, ed è inutile rivangare il passato, solo un socialista come Claudio Martelli può continuare a dire che avevano ragione quelli di allora. Eppure, se c'è una ragione per cui nacque il Partito Comunista d'Italia, fu proprio perché i socialisti di allora non seppero farsi carico non tanto della spinta rivoluzionaria del movimento operaio, quanto delle rivendicazioni di operai, braccianti e contadini, delle masse proletarie, insomma. Marx, molto hegelianamente, era rimasto affascinato dalla prima comune di Parigi, quella del 1793, e dalla rivoluzione francese, perché vi aveva visto la presa del potere di una classe su un'altra. Era la prima volta della storia che un rovesciamento aveva una base di classe. E aveva pensato che, ora che la classe borghese soggiogava la classe operaia, la soluzione era la rivoluzione proletaria e la sparizione delle classi. Si scusi la semplificazione. Il capitalismo si è affermato grazie allo sfruttamento, se ne è alimentato. La democrazia liberale, in Italia come altrove, era a quei tempi una faccenda in mano ad un'elite borghese, dove la progressiva cooptazione, di parte, dei ceti popolari non avvenne nemmeno con l'affermazione dei partiti popolari, quello socialista e quello cattolico di Don Sturzo nel 1919. Quell'affermazione non fu sufficiente ad offrire condizioni di vita e di lavoro decenti per quelle masse, che così si rivoltarono. E i socialisti non seppero guidare quella rivolta in chiave progressiva. Poi certo venne il fascismo e quando cioè la borghesia industriale e agraria preferì la soluzione autoritaria al gradualismo giolittiano. Gramsci, pur ancora convinto della via leninista, ovvero la rivoluzione, capì che in Italia non era solo una questione operaia, ma anche contadina e dunque meridionale. Il Partito Comunista Italiano nacque perseguendo questa opzione che non fu mai del Partito Socialista, che rimase sempre giolittiano nel fondo. Con la Resistenza, l'antifascismo e la nascita della Repubblica prese piede l'idea di una democrazia progressiva che avrebbe potuto portare al socialismo nelle condizioni date. Ma a cambiare però fu anche il capitalismo, che, pur rimanendo classista e imperialista, trovò il modo di perseguire una migliore distribuzione delle risorse. Attenzione però, in quest'ultima frase di Ardeni non deve essere vista una rivalutazione del capitalismo negli anni 50-60 come un capitalismo che, sfruttando l'onda della rinascita postbellica, aveva il suo volto buono nel far ricadere a cascata quasi gli spiccioli anche nel far, in un certo senso, consentitemi il termine, percolare gli spiccioli anche all'interno della società stessa, fino ad arrivare negli strati più bassi. Sicuramente l'impulso all'industria e alle aziende dato dalle necessità di un paese che aveva bisogno di ricostruirsi e reinventarsi per ripartire all'interno del nuovo quadro del patto atlantico, aveva bisogno di uomini, mezzi e risorse e conobbe anche un afflusso di denaro con il cosiddetto piano Marshall che non aveva avuto precedentemente e dunque si affermò oggettivamente la cosiddetta società del benessere e il boom. Ma è giusto quello che precisa Ardeni nel suo articolo su Il Manifesto: lo fece per preservarsi e preservare la classe dominante borghese, ma nell'allargamento della sua base sociale al ceto medio e al ceto medio-basso, vide le premesse per la sua sopravvivenza. Ovvero, il capitalismo ebbe dunque una intelligenza, forse dettata da un istinto di conservazione, in un certo senso potremmo dire, che appartenere a una elite borghese ne avrebbe, nel quadro dell'Italia postbellica, ne avrebbe in un certo senso, lo avrebbe portato a sicura morte, poiché non rappresentante le istanze di nessuna delle classi presenti, se non appunto quella dell'elite nell'Italia di allora, dunque non la classe borghese, non il ceto medio, non il ceto medio basso, per non parlare poi del proletariato e di quello che si formerà negli anni 60, tra 50 e 60, ovvero il cosiddetto sottoproletariato urbano, quello insomma che, se avete letto Pasolini, sicuramente sapete di che cosa sto parlando. Incalzato questo capitalismo dal movimento operaio e dal suo partito dove c'era, e se fu doppiezza fu a fin di bene: miglioriamo le condizioni di vita delle masse qui e oggi, il socialismo sarà per il prossimo passo. Per tutto il dopoguerra e fino all'89 il Partito Comunista perseguì questo obiettivo, nei vincoli dati, perdendo per strada perfino le ragioni di fondo che lo avevano separato dal Partito Socialista delle origini, che sopravvisse sempre a se stesso, in una vaga idea identitaria di socialismo democratico, come se anche il comunismo italiano non lo fosse, scrive Ardeni su Il Manifesto. Poi però, prosegue Ardeni, il capitalismo travalicò i suoi orizzonti, si aprirono all'intero mondo e riprese a correre, grazie ai proletariati della terra desiderosi di uscire dalla miseria. Il socialismo appassì perché ad appassire fu l'idea di rivoluzione, perché non era più necessaria. Ma ci si dimenticò invece che era necessaria ancora una migliore distribuzione delle risorse e della cittadinanza democratica. L'errore, dopo l'89, non fu quello di cambiare nome, ma di perdere di vista un obiettivo, mutuando quello liberale. La crescita non avrebbe garantito nulla, se non a vantaggio del capitale, se non si fosse tenuta ferma la barra su uguaglianza e distribuzione. Il mantra di un capitalismo ben temperato non venne più suonato dal clavicembalo della sinistra, ormai sussunto nel paradigma liberale da cui pure era stato generato. Il Partito Socialista si è dissolto, mentre quell'altro, che aveva raccolto la sintesi vincente, si è avviluppato. Non c'è più la rivoluzione all'orizzonte, ma non c'è neppure un obiettivo di trasformazione della società, di lotta alle disuguaglianze, che sono ancora di classe e di condizione. Non si tratta di rovesciare la borghesia, ma di rigarantire quel progresso equo che l'avanzata del movimento operaio aveva saputo conquistare fino ad un punto. E non diamo la colpa al fatto che non c'è più la classe operaia, come se non esistessero più le masse popolari. Conclude il bell'articolo di Ardeni su Il Manifesto. E se c'è una lezione da trarre da questa storia, che guardi all'oggi, è che lo spettacolo odierno di un capo del governo che va a cercarsi una maggioranza in Parlamento, nella migliore tradizione di De Peretis, Crispi e Giolitti, è non tanto da associare al famigerato trasformismo, quanto al fatto che non ci sono più i partiti. Un partito che, come un secolo fa, si ponga l'obiettivo di guidare i bisogni di una società più giusta, raccogliendo attorno a sé quegli strati che, nella situazione attuale, sono ancora sfruttati e dal cui sfruttamento il capitalismo trae vantaggio perpetuo, anche se non è più comunista. E questo era il bel fondo di Ardeni su Il Manifesto e, insomma, questo si auspica il ritorno di questo tipo di partito dopo Tangentopoli e la caduta della cosiddetta Prima Repubblica. Alla fine dei partiti si è parlato molto di come per tanto tempo i partiti, le formazioni politiche abbiano avuto un certo pudore nel chiamarsi partito. Il maggiore partito che si formò subito dopo la furia della magistratura che si è abbattuta sul Parlamento tra il 92 e il 93, non a caso si chiamò come utilizzando un coro da stadio, un incitamento da stadio. Abbiamo avuto Forza Italia e le le formazioni poi successive, insomma, hanno, come dire, si sono ben guardate dal chiamarsi partiti. Abbiamo avuto movimenti, o se no abbiamo avuto, insomma, nomi che richiamavano un'esperienza comune, insomma, poteva essere l'Italia dei Valori o quello che volete, l'Unione, l'Ulivo, la Sinistra Arcobaleno, quello che vi pare. Io sono d'accordo nella visione di Ardeni per quanto riguarda il bisogno del ritorno di un partito che abbia un obiettivo comune, che è quello di perseguire una società più giusta, perseguire una società che si batta contro le diseguaglianze, ma le diseguaglianze si intende non solo nell'elargire a gran parte della popolazione quei diritti borghesi, chiamiamoli, insomma, che sono ormai sentiti dalla società, come possono essere l'aborto, il divorzio, l'eutanasia, il fatto di potersi sposare tra persone dello stesso sesso, potersi unire in coppia tra persone dello stesso sesso, eccetera, eccetera. Sono dei diritti civili che devono affermarsi, che vengono ormai richiesti a gran voce dalla società, ma fanno parte delle trasformazioni sociali della società stessa. È però molto più arduo e difficile porsi l'obiettivo di un rovesciamento sociale su base economica, perché paradossalmente, per quanto possa sembrare assurdo, il poter elargire un tipo di diritto, non so, ad esempio il matrimonio tra coppie omosessuali, oppure l'eutanasia, che pure sembrava un tabù fino a poco tempo fa e invece vede al giorno d'oggi gran parte della popolazione favorevole secondo i sondaggi, e può potersi affermare nella società più facilmente rispetto invece a dei cambiamenti che vadano a incidere sulla distribuzione della ricchezza all'interno della società, il poter fornire veramente le stesse garanzie secondo un modello di equità e non solo uguaglianza a tutti quanti i propri cittadini. Può sembrare, come dire, barocco, può sembrare bizantino, scusate, distinguo tra equità ed uguaglianza, ma insomma non solo tutti i cittadini devono essere forniti delle stesse possibilità di partenza, che è un falso come dire, mantra del capitalismo, no, e poi sarà il migliore a quello ad andare avanti. In realtà ricordatevi sempre l'immagine di quei tre che volevano vedere la partita da dopo la staccionata, oltre la staccionata, uno è alto 2 metri, uno è alto 1,70 m e l'altro è alto 1,10 m. E prendono tre cassette, quelle dell'acqua, quelle per, no? E ovviamente se ne mettono una, ma quello di 2 metri diventerà 2,20 m e vede dopo la staccionata, quello di 1,70 m diventa 1,90 m e vede dopo la staccionata, quello di 1,10 m diventa 1,30 m, sebbene sia salito sopra, no? la cassa d'acqua, e non vede dopo la staccionata. Quello è un concetto di uguaglianza, ma un concetto di equità, cioè un concetto di giustizia sociale, vuole che gli altri due rinuncino alla propria cassetta, la diano a quello più basso, così quello può salire sopra e se vede pure lui la partita come tutti gli altri. Questa è un'immagine, se volete, anche un po' infantile, sicuramente semplicistica, però insomma spero che vi abbia fatto capire bene qual è il perseguimento di un vero partito che possa prendere le istanze delle classi sociali più sfruttate, far rinunciare alla propria cassetta gli altri due, le altre classi, quelle che stanno bene, che possono essere la borghesia, il ceto medio-alto, e costringerli a dare a chi ha di meno, è ovviamente quella la sfida più difficile, perché normalmente quelli sono tenuti, sono portati a dire: questa è la mia cassetta, me la tengo ben stretta, e a me della tua giustizia sociale, della tua equità non non me ne può importare di meno, in una visione, ahimè, molto miope, molto che di più miope, io direi proprio cieca, perché porta all'autodistruzione della società stessa, porta a delle contraddizioni che prima o poi esplodono sempre. Quando poi esplodono, hai voglia a chiamare l'intervento di polizie e repressioni varie? Non è così che si risolvono le contraddizioni all'interno della nostra società. Se le vogliamo incanalare in una via democratica, urge quanto mai, quanto prima, il ritorno di un partito che possa farsi voce e, come dire, carico di tutte quante queste istanze sociali rimaste per troppi decenni, almeno dall'89 in poi, senza nessuno che le raccogliesse e che se ne facesse carico. Finisce qui questa puntata di Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana dal lunedì al venerdì alle ore 9.40 leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta.